esce così in fretta. Andiamo via da qua, sale il mio cuore in gola, così non vedo più. Don't show up.
Stonata e Radio Onde Quadre presentano Poltronissima con Luca e Max.
Buonasera a tutti quanti.
Buonasera.
Lunedì 24 febbraio ed è di nuovo Poltronissima con Luca e Max. Ciao Maxone.
Ciao Luca, ma come vola il tempo.
Come
guarda.
Vola.
Vola,
siamo
vola.
Quasi alla fine, fra un po' arriva il mio compleanno. Che
bravo.
Bello, salutiamo tutti gli amici di Radio Stonata che ci ascoltano sulle onde di www.radiostonata.com.
E gli amici di Onde Quadre su www.ondequadre.polito.it.
E salutiamo il nostro regista, ibernatore
grande
Francesco
Fra.
Serrago
grande.
Che anche oggi inizia la settimana con noi,
già.
Che bello, una settimana ricca, soprattutto entusiasmante, perché
sì.
Avremo una puntata di Poltronissima qui dagli studi del
Bravo.
Politecnico di Torino, via
certo.
Borgio 65, ricchissima. Oggi
Vero.
Arrivano tanti ospiti, li vogliamo annunciare?
Ma certo,
Maxone.
Luca.
Dai,
partiamo
arriva.
Da Max Paiella.
Che bello, e poi ci verrà a trovare Giulio Bellotto, ma anche Alice Guarente
e Alessio Boni
e Daniela Quarta, insomma,
certo,
oggi una
insomma,
puntata
ce ne sono
spaziamo
tante.
Di qua e di là per tutta Italia, e quindi lanciamo il jingle perché il primo ospite è già in linea con noi.
Oggi a Poltronissima chi c'è sul palco?
Cari radioascoltatori, domani
già.
Al Teatro Golden di Roma, fino
sì.
al 15 marzo, debutta un grandissimo spettacolo, parliamo del Boom.
Il Boom!
E noi siamo molto contenti perché il protagonista, ormai lui è da anni che insomma, è protagonista di questa
Ragazzi.
Trasmissione cult di Rai Radio 2, Ruggito del Coniglio, ed è in scena con questo spettacolo fantastico di cui è autore e regista.
Bravo!
Lui è Max Paiella, ciao Max,
ciao,
benvenuto!
Max. Ciao ragazzi, ciao, che bello! Autore e regista, sai,
sì.
sai cosa succede quando uno fa un soliloquio,
sì.
in questo caso più che un soliloquio è uno spettacolo dove io sono accompagnato da un polistrumentista
sì.
bravissimo,
sì.
Un ragazzo di 23 anni che suona qualsiasi cosa in qualsiasi momento, tutte le volte che vuoi, è uno spettacolo nello spettacolo, sto parlando di Flavio Cangialosi,
vero.
E praticamente io faccio questo soliloquio dove in sostanza è un viaggio in autobus
sì,
negli
sì.
anni 80, nella Roma degli anni 80, che in qualche maniera conservava il sapore degi anni 60. Cioè tu quando
sì.
giravi in questi autobus verdognoli,
sì, sì,
ci ricordiamo.
Che ne so, o a via Boccea o anche al centro, insomma, vedevi, sentivi in qualche maniera il sapore degli anni 60 guardando l'acconciatura delle signore,
sì.
guardando i vestiti, guardando qualcuno ancora con il borsello, cioè c'era ancora il borsello, non c'erano le vinerie, quelle belle con il che ti serve lo Chardonnay,
sì,
ti serve
tutto,
il Nebbiolo, lì da quelle parti c'è il vino. Il mio vino preferito nella vita è il Nebbiolo.
Bravo, allora scusa,
devi venire qua.
Devi venire qua a Torino, Max.
No, ragazzi, il Nebbiolo non ce n'è per nessuno. Sono stato in Friuli a fare una cosa sull'enomusica,
sì.
meraviglioso, c'erano Cabernet Franc,
sì.
c'era Pinot Nero, ma il Nebbiolo secondo me non ce n'è per nessuno.
Bravo, bravo, bravo.
Sottoscriviamo Max, sottoscriviamo.
È un coacervo di sensazioni, di luoghi, di cose, insomma diventi dipendente, quello
sì.
può potrebbe
sì.
essere
sì.
poi la problematica successiva.
Vabbè.
Comunque, parlando dello spettacolo,
sì.
è un viaggio in autobus,
sì.
dove appunto riesco a percepire, estraendomi dalla situazione dell'autobus, del traffico,
sì,
della
sì.
mattina, mi astraggo e comincio a fare una serie di pensieri,
sì.
come se riuscissi a sentire la gente, come se sentissi i loro odori, ma quelli che abitano nelle case vicino, non quelli che stanno nell'autobus.
Che quello è diverso.
E quello è diverso, sento, comincio a sentire i loro odori, vedo cosa c'è nelle loro case, queste pareti, queste carte da parati sulle
sì.
pareti damascate,
no,
a rombi,
sì, sì,
a volte optical,
sì,
a volte con lo spaffo di sugo, e le le musiche che accompagnano quel periodo, dove utilizzo ovviamente la parodia musicale, utilizzo Dai ricchi e poveri, Schoenberg e Stockhausen, che non è una brutta parola, però utilizzo, diciamo, sia le parodie legate a quel periodo, insomma, quindi descrivendo com'era la vita familiare. Mi ricordo lasagne verdi, mi ricordo lasagne verdi e di broccoli là in cucina, oppure ma perché a colazione tu prepari indegnamente le cipolle di Tropea.
No, ma Max, ma sei fantastico.
Un cappuccino, vabbè, l'ho presa un po' alta, mentre bevo un cappuccino prepari le cipolle di Tropea. Queste scene di vita, insomma, c'è questo, ma c'è anche poi appunto questo percorso musicale che inizia con l'idea della sirena, la sirena come simbolo degli anni 60, perché la sirena ispirò Ennio Morricone quando compose Se telefonando, una sirena francese ovviamente, certo. Non era era una cosa più diciamo, era più edulcorata, sicuramente più elegante, parliamo di una roba che faceva
è francese.
Se telefonando io potessi dirti addio.
Sei questo. Grande.
No, ma bello tutto questo. Ma com'è nata l'idea adesso, a prescindere da tutto?
Sì, cioè, anche perché, insomma, adesso abbiamo visto Sanremo, quindi, non so, i giovani ti dicono, io la musica, eccola, la mia, certo, eccola qua. Certo. Invece c'è bisogno di riscoprire le proprie radici.
Sì, esattamente, perché credo che noi siamo in qualche maniera rimasti legati all'idea degli anni 60, siamo rimasti legati al boom economico, un po' come qua a Roma sentiamo ancora questa antica grandezza, no? Che poi però è rimasta solamente per quanto riguarda queste rovine che in realtà non sono riusciti a rovinare, quindi
bravo.
È una cosa meravigliosa, cioè quanto poi la grandezza e la bellezza in qualche maniera riesca a rimanere tale nonostante tutto.
Sì.
Ecco, gli anni 60 in qualche maniera sono un punto di partenza per noi, che non siamo ancora arrivati alla fine, cioè abbiamo ancora nel nostro DNA, le canzoni sono sempre quelle, sono c'era una casa molto carina e io l'ho modificata, troppo alto il prezzo, una rapina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento, solo il progetto avevi lì e da quel prezzo volevi dir sì, ma era bella durante i lavori e ti fidavi dei costruttori. Poi il resto non lo dico perché tutto quello che si cela dopo, insomma, quello che succede quando uno compra una casa,
diciamo,
con grande fiducia, con grandissima
Hai ragione.
Devo dire che si stai facendo venire tanta curiosità, e questo è ancora più bello, Max.
In realtà lo faccio anche in giro per l'Italia, non lo faccio solamente al Golden.
Ma vieni a Torino, cioè, fammi capire, no? Mi sa.
Guarda, io credo di sì. Adesso ancora siamo in fase di allestimento di un tour.
Bene.
Io sono stato a Torino al Salone un po' di tempo fa perché ho fatto un audiolibro molto bello per Lemons.
Sì.
Il libro dei perché di Gianni Rodari è una cosa che ritengo moltissimo.
Bello.
L'ho letto lì al Salone del Libro, è stato bellissimo, insieme a Neri Marco Re c'erano un botto di persone. È stato veramente molto 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 bello.
Che bello.
E una di queste immagini veramente rincuoranti, l'Italia che legge, l'Italia che si interessa, ed è bellissimo, magari non sarà la maggior parte, però sai, alla fine il passaparola poi
ma è come il teatro, sai, facciamo promozione proprio per questo, perché poi invogliamo sempre di più gli spettatori a venire
e sono loro poi a scegliere.
Esatto, sono loro. Senti, ma ancora una cosa, è vero che ci sono anche in scena degli oggetti che fluttuano un po' in aria, che sono queste
canzoni? In realtà le canzoni dovevano essere diciamo in qualche modo sottolineate da degli oggetti che fluttuavano in aria. Poi ho deciso di abbandonare questo progetto perché poi erano troppe canzoni e avrei avuto troppi oggetti, diventava un po'
caos.
In realtà gli oggetti
non il boom, il caos, bello. Non
sì,
il
esattamente,
caos.
Però potrebbe essere uno sviluppo alternativo o successivo. No, in realtà gli oggetti ci sono, ma sono legati a diciamo dei momenti dello spettacolo, certo. Più che a una canzone in generale. Certo, la sirena non posso non indicarla come strumento importante, insomma, anche perché è qualche cosa che fa pensare anche al futurismo. Ecco, io appena ho pensato alla sirena ho pensato all'elica, ho pensato a Futurballa, e quindi è un monumento del futuro, dell'innovazione, perché negli anni 60 comunque la sirena era qualcosa, adesso non ci facciamo più caso, no, però la sirena era qualcosa che comunque ti affascinava, perché un decennio prima andavamo in giro con i carretti, quindi insomma ci sono proprio degli oggetti secondo me che sono importanti.
C'è tanto, guarda.
Max, guarda, noi siamo felicissimi di averti avuto ospite, anche solo telefonica, qui a Poltronissima.
Però Luca,
dimmi, Maxone.
Nell'attesa io una bottiglia di Nebbiolo.
La mettiamo da parte?
La mettiamo da parte.
Vabbè,
al fresco.
Dai, la mettiamo al fresco per quando verrà direttamente qua a Torino.
Bravo.
Vabbè, però adesso...
Che meraviglia di vino, ragazzi.
Te la teniamo da parte, però dal 25 febbraio, da domani, fino al 15 marzo, potete godervi il boom Max Paiella al Teatro Golden di Roma, che noi amiamo tantissimo, assolutamente.
Infatti.
Esattamente.
Max, grazie di essere
stato con noi.
Ti abbracciamo da Torino fortissimo, veramente.
Grazie, un abbraccio a voi.
Grazie, ti lasciamo con una bella canzone, vediamo se ti piace. Devo dire, ha spopolato alla grande a Sanremo lui in tutte le 5 serate.
Tiziano Ferro con Amici per errore.
Invece noi siamo amici davvero.
Davvero.
Grazie Max, un abbraccio.
Ciao.
In nessun modo vorrei essere altrove. Non per niente sono ancora qui. Io che da te dovrei soltanto imparare a difendermi. Non è l'amore quello che ci serve, è molto più è la verità. In fondo siamo dalla stessa parte di un'altra metà. Amici altrove, amici per errore. Allontanarti per urlare per sempre in testa il tuo nome. E un altro viaggio mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti. In nessun modo vorrei averti vicino, in nessun modo viverti lontano. Scomporre la parola amore in due consonanti e tre vocali ci perdiamo. Già le sei, il sole del mattino svela ogni ombra per quello che è. Tutti i frammenti di luna spezzati sui quali Dio scrisse di me di te. Amici altrove, amici per errore. Allontanarti per urlare per sempre in testa il tuo nome. E un altro viaggio mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti. Quel rumore di fondo non smette mai. I lampi di felicità, l'eco della nostalgia. Amici altrove, amici per errore. Sbagliare strada, poi trovare in tutti i posti il tuo odore. E un altro viaggio mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti.
Poltronissima,
su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
Ed eccoci in studio, sempre poltronissima con Luca e Max. Voltiamo pagina, mamma, certo. Che bello parlare di tanti spettacoli in giro per l'Italia.
Vero,
adesso
vero.
Parliamo di uno spettacolo, vabbè, Teatro Trastevere è nel nostro cuore, certo, là, insomma,
certo.
Lo facciamo sempre con grande piacere. Dal 27 febbraio fino al 1 marzo c'è un grande spettacolo.
È vero, Luca.
Questo giro tondo.
Riffa d'amore per 8 personaggi.
È vero che è interessante, ci piace questa idea dell'amore. E noi ne parliamo con due dei protagonisti, Giulio Bellotto e Alice Guarente, che sono in linea con noi. Ciao ragazzi!
Ciao!
Ciao Giulio, ciao Alice, come state?
Molto bene, felice di essere qui in poltronissima.
Che carini.
Eccoci qua.
Allora,
ragazzi, qua si parla di amore,
infatti.
Ma non insomma nel modo che siamo abituati di solito a sentirlo, ma da un punto di vista molto particolare, direi, vero?
Sì, assolutamente. In realtà sono tanti i punti di vista, perché sì, come hai detto dal sottotitolo si capisce molto bene, si capisce già, no? Cioè, noi siamo in quattro in scena e i personaggi sono otto,
esatto.
Quindi ognuno di noi interpreta due personaggi diversi e mettiamo in scena tutti i possibili incontri tra tutti questi otto personaggi.
Mm-hmm. Bravi.
Ed è una cosa molto divertente. In realtà il meccanismo è un meccanismo collaudato, perché Schnitzler scrisse questo testo, sì, all'inizio del Novecento. Noi l'abbiamo, sì, riadattato ai tempi contemporanei.
Esatto, anche perché diciamolo di chi è questa opera, insomma, del grande scrittore e drammaturgo austriaco, insomma,
infatti,
ispirato.
Per chi non lo conosce,
esatto, insomma,
cioè, quindi... Se ci siamo messi alla prova con,
ecco, c'è cioè, della
cosetta,
la cosetta proprio.
Esatto.
Ecco, ma però, questo è dimmi Giulio.
È anche un meccanismo teatrale quello di Schnitzler, sì, che funziona, cioè collaudato,
sì,
sì, insomma,
sì,
quindi questo... troppi danni non ne potevamo fare.
Esatto.
Carini che sono. Ecco, ma questo amore che ci giriamo sempre intorno,
sì,
tutto
e alla fine forse caschiamo veramente tutti,
ecco,
giù per terra.
Ecco, ma ci fa davvero cascare tutti giù per terra, come dice Maxone? Dici un po', Giulio.
Beh, in effetti sì, perché è senza dubbio quello che narriamo nello spettacolo. È un amore sorprendente ed è un amore che anche è sfaccettato,
sì,
nel senso che non è il classico eteronormativo amore, ma ci siamo divertiti a giocare con alcuni, diciamo, alcune deviazioni da questo percorso, come dire, questi binari,
sì,
fissi.
Sì.
D'altra,
sì,
parte era quello che voleva dire anche Schnitzler.
Sì.
Basta pensare che questo testo è stato scritto esattamente nel 1897 e non è stato rappresentato prima del 1920.
Sì, quindi renditi conto. Insomma.
Si capiscono tante cose.
Sì.
Esatto. Mm. E quindi noi abbiamo voluto riattualizzarlo, riportarlo a una necessità di essere raccontato.
E quindi anche i personaggi, è vero che sono, diciamo, più contemporanei, lo possiamo dire, che vengono rappresentati.
Sì, 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 assolutamente. C'erano dei, come dire, personaggi che parlavano per l'epoca, come,
sì,
il conte,
sì, certo,
e noi invece abbiamo un politico.
Eccolo lì.
Eccolo lì.
Manca mai.
Dai, poi...
Non faremo nomi.
No, per carità, non lasciamo libera l'immaginazione, Alice, non c'è problema. Tanto
però,
guarda.
Insomma, credo che sarà divertente provare a riconoscere anche lì delle sfaccettature di cose che conosciamo,
certo,
molto bene.
Tra l'altro, se non erro, nella scrittura originale in scena erano in 10, vero?
Esatto,
e qua invece,
sì, sì,
4. Quindi la scelta è stata, come dire, siete in 4, è stata una scelta di un certo tipo per fare in modo di raggruppare più personaggi su di voi, strategica, non lo so, ditemi voi.
No, in realtà questa scelta, quando noi abbiamo iniziato a pensare a questo spettacolo eravamo in 2, tra,
ok,
l'altro,
sì, vedi,
abbiamo voluto proprio
siete
essere raddoppiati in 4,
sì,
perché ci piaceva da un lato l'idea di poter fare ognuno di noi più personaggi, quindi di poter,
sì,
veramente incarnare attraverso di noi i vari aspetti dell'amore,
sì,
però ci piaceva anche che ci fossero in scena due coppie,
okay,
perché c'è questa idea. Io all'epoca ho iniziato a lavorare su questo testo molti anni fa e ci è voluto del tempo prima di riuscire a portarlo in scena, perché insomma era un progetto ambizioso.
Sì.
E all'epoca ero molto preso dagli studi delle teorie sistemiche di Gregory Bateson, che dice che in sostanza una relazione si definisce sulla base non solo di quello che succede tra due persone, ma anche di quello che succede intorno a loro e dei rapporti che ci sono intorno a loro.
Certo.
E quindi ci piaceva l'idea che ci fosse una coppia in scena e un'altra coppia intorno, che guardava, che faceva da, come dire, una sorta di referente, di occhio esterno proprio.
Bello.
E influenzava poi la dinamica stessa della coppia.
Infatti, ma questo è vero, cioè, sentendolo dire dalle tue parole, i nostri radioascoltatori se lo immaginano, secondo me, proprio l'influenza anche dell'ambiente esterno e quindi del contesto e delle persone intorno. È vero?
Sì. Che anche quando non ci sono, poi è come se ci fossero.
Brava.
No?
Brava, è vero.
Di fatto non è mai che non ci sono, perché una delle particolarità della resa scenica, dello spettacolo, è proprio che siamo tutti e quattro sempre in scena.
Ah,
e quello che cambia è il fuoco. Noi
entriamo
nella luce o ci allontaniamo dal fuoco della scena, ma comunque rimaniamo come osservatori in una sorta di anche meccanismo voyeuristico.
Sì, certo.
E quindi, però c'è anche il pubblico.
Sì.
Quindi gli attori sono pubblico di una scena e poi diventeranno protagonisti di un'altra per un pubblico esterno che sta nel teatro all'italiana, per esempio nel Trastevere.
Certo. Bello questo.
Mi piace questa visuale, questo coinvolgimento anche del pubblico.
Molto.
Mi piacciono le emozioni quando arrivano anche sulla poltrona.
Scherzi, il teatro è questo. Ma insieme a voi, insomma, ricordiamo anche gli altri due protagonisti.
Sì.
Quindi, insomma, Emanuele
assolutamente, che non possono essere qui con noi.
Miseriaccia. Vabbè, col cuore ci sono, dai.
Sì.
Assolutamente.
Sì.
Erano molto contenti di saperci su poltronissima. Con noi in spirito.
Che
carino.
Li abbiamo visti ieri, abbiamo raccontato.
Avete
e poi
raccontato.
Racconteremo presto.
Assolutamente.
Anche quello che ci siamo detti.
Assolutamente. Quindi,
Emanuele Galluccio e Michela Giudici.
Sì.
E poi vogliamo ringraziare anche il nostro regista
Flaminio Perez,
tra l'altro vostro concittadino.
È vero, me l'ha detto.
È vero.
Sì, vedi che bello.
Non ci sono barriere, come
nell'amore. No, ma
vivo è un
questo.
Progetto nazionale che prende... E poi anche appunto progetto nazionale, non potevamo mancare nella capitale, dove c'è il nostro distributore che è Francesco.
Sì.
E quindi un grazie anche
a lui.
Sì, però io leggendo anche il comunicato volevo capire chi fa la prostituta.
Ma Luca!
Luca! No, ma scusate, ma cioè, certo non sarà Giulio o Emanuele, quindi insomma Michele
non si sa mai.
Ma non credo. Non si sa mai.
Questa è contaminazione.
Tu, voi dici, vabbè, me lo volete dire, niente, non me lo dite.
Beh, lo diciamo, no?
Dai, infatti, Giulio, Alice, sei tu?
Allora, la prostituta non sono io.
Ah, vedi! Ecco perché non è voluta venire a parlare a
voi.
No, vabbè, mi
è bello.
Altro, l'ha vinto anche perché ha scritto dei monologhi che non sono nella scrittura originale di Schindler, che invece ha riadattato Alice. Michela si è occupata della redazione di alcuni monologhi che coinvolgono 4 degli 8 personaggi, quindi è praticamente un monologo a testa.
Sì.
Noi abbiamo, e sono questa scrittura, tra l'altro uno dei monologhi è quello della prostituta, ed è davvero sul finale, come dire, una piccola perla.
Cambia la
prospettiva anche lì.
Ecco, vedi.
Per questo gioco.
Infatti noi scherziamo, ci divertiamo con leggerezza, però alla fine tutti i personaggi sono importanti perché comunque ci danno la loro visuale sulle emozioni. Sulle emozioni, sull'amore.
Beh, ora dite così solo perché avete scoperto che non sono io la
No!
Ma no, sai che a noi piace un po' provocare.
A noi piace provocare.
Il nostro pubblico aspetta anche
la provocazione
questo.
Ci piace perché comunque il pubblico deve essere sempre attento, con la voglia di essere anche lui insieme a noi.
Senti Alice, tu fai la cantante o fai la moglie?
Io faccio, adesso potremmo fare il toto quiz, ma io faccio la cantante.
Vedi,
capito.
Ma cos'è per te, però cosa rappresenta per te l'amore? Dammi una bella definizione in questo girotondo d'anime, come diceva una bella canzone. Dai, dici un po', Alice.
Guarda, è molto difficile perché io sono una che veramente si innamora con una facilità estrema.
Sì.
Ma non solo proprio di per me l'amore è veramente un sentimento totalizzante, no? Sì. Cioè che abbraccia sia gli esseri umani, ma anche il mondo che ci circonda, delle emozioni, delle attività. Quindi non lo so, non saprei dirti un'altra definizione se non quella di proprio appunto questo sentimento totalizzante che ci porta a dare il meglio di noi stessi.
Bello. Beh, direi che hai dato una bella definizione.
Proprio di sì.
Giulio invece che cosa ci dice?
Che cos'è l'amore?
Sì. Per te,
Per il nostro Giulio Bellotto.
Io avevo iniziato, ve lo confesso, lo confesso agli ascoltatori anche, un romanzo su che cos'è l'amore.
Vedi, manco non ci fossimo messi d'accordo, vedi Giulio.
Solo che poi si è arenato terribilmente perché... Allora ha avuto varie trasformazioni, anche lui si è sfaccettato un po' in poesia, un po' in teatro. Dovessi oggi rispondere a che cos'è l'amore, direi che è una sintesi, come in scena,
ecco.
Qualcosa che con uno schiocco di dita, un'immagine, un flash riesce ad aprirti delle prospettive, come una porta, come un arco trionfale.
Bellissima descrizione, molto poetica. Alice, bella,
vero? Bella, molto bella.
È
vedi?
Proprio un poeta.
E mi piace
è
perché
poeta.
È un po'
c'è
tipo
tutto.
Quando si apre il sipario.
Sì,
no?
sì, certo.
Infatti, ma c'è tutto.
Ed entri.
Sì.
No, però ragazzi, prendi in mano di nuovo quel manoscritto e comincia di nuovo a buttarlo giù perché secondo me ne vale la pena. Dai, dai Giulio.
Sì.
Dai, e soprattutto questo girotondo di anime, di persone, di attori dovrebbe arrivare anche a Torino.
Ah beh, certo, su quello ci lavoriamo con
noi
Vania.
Noi ci lavoriamo.
Sì, sì, sì.
Sì,
perché ne vale la pena.
Sì.
Ha maggior ragione perché il nostro regista comunque è di Torino,
farebbe assolutamente
piacere.
Comunque Torino è una città che anche lì tra amori e amorati, città reale, un po' puttana.
È vero. Ha tanti connotati.
Ci sono tutti, anche qua il giro. Per quello che mi piaceva molto l'idea del girotondo, proprio perché anche Torino ha tutte queste anime insieme.
Sì. Questo girotondo magico ci piace.
È vero. Beh, però la Torino ci ha accolto a dicembre con il nostro spettacolo della compagnia La Corporazione.
Sì,
e quindi non vediamo l'ora di tornare.
E allora noi vi aspettiamo la prossima volta, però passate da Poltronissima. Non è che fate queste toccate fughe, va bene? Intanto, insomma, dal 27 febbraio fino al 1 marzo ve li potete godere al Teatro Trastevere di
Roma.
Questo girotondo rifà d'amore per 8 personaggi. Grazie ragazzi
grazie,
di essere
ragazzi.
Stati
grazie
con noi. Grazie davvero, un abbraccio.
Un abbraccio enorme.
Veramente. Di cuore.
Alla prossima.
Grazie. E noi vi salutiamo con una bella canzone di James Blunt, You're Beautiful.
Bella. Ciao Alice. Ciao Giulio. Un abbraccio.
Ciao, ragazzi,
viva
un
l'amore.
Viva
ciao.
L'amore.
Life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. And I don't know what to do.
as we walked on by, she could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E eccoci in studio. Eccoci. Sempre Poltronissima con Luca e Max. Maxone, sì. Debutta un altro bellissimo spettacolo.
Vero.
Al Teatro Manzoni di Milano.
Sì.
Perché dal 27 febbraio fino al 15 marzo debutta Don Chisciotte. E chi poteva interpretare questo personaggio?
Ma certo.
Fantastico? Lui, Alessio Boni. Alessio, benvenuto a Poltronissima.
Benvenuto.
Ciao Luca, ciao Max, ciao, grazie di questa accoglienza, no, fantastica.
Grazie a te.
Ciao,
grazie
a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao, ciao.
Allora Alessio, un'altra bella sfida.
Una bella sfida.
Perché questo è un personaggio.
Porca miseria.
Sei...
Ma non so come mai, ma sono sempre belle queste. Ti fanno tremare i punti, poi in qualche modo ti portano avanti.
Poi, vanno,
poi capisci,
vero,
che anche loro erano uomini, anche
sì,
dei geni, degli artisti.
Sì.
Ma parte sempre dall'ancestrale umano, dal rapporto umano. Quindi... dal sentimento umano, quindi alla fine poi qualcosa riesce a rievocare, a beccare, anche se è del 1600 questo personaggio mitologico straordinario.
È straordinario, e tu lo rendi straordinario, come sarà?
Ma non lo so, sì, bisogna, no, dovete, no, venire a vedermi,
no, prima. Allora, Alessio,
tra tre, cioè, giorni ci vediamo alla prima, poi vediamo.
Ah, ok.
ma noi conoscendoti non ci hai mai deluso, non sarà questa volta.
Sicuramente.
Come sarà questo Don Chisciotte? Come lo rappresenterai tu? Che cosa ci hai messo anche di tuo? Come ogni volta,
allora innanzitutto bisogna stare fedeli a quello che ha scritto Cervantes,
sì,
ovviamente,
sì.
Parte con un triumvirato al quale non puoi mancare.
Certo,
uno,
sì,
è ovviamente l'ironia. Se
certo,
manca l'ironia in Don Chisciotte,
certo,
se manca questa è una parola chiave.
Certo.
Secondo, il sogno, la fantasia, la visionarietà, perché assolutamente è colmo. Lui cambia realtà da un libro praticamente stampato, perché
sì,
si è rinsecchito il cervello a forza di leggere queste romanze di cavalleria. E terzo, poi la poesia. C'è una grande poetica. Ricordo che il bambino, il fanciullo, e nello stesso tempo abbiamo fatto un inizio, un finale, firmato da noi, dal nostro quartetto,
sì,
che ormai è un gruppo che si chiama Il Quadriglio,
sì,
insieme a Francesco Nicolini, che è il drammaturgo, Roberto Andorasi e Marcello Praia, che abbiamo curato la rete insieme, di modernità, perché è talmente moderno che senti delle cose che talmente ci sembrano scritte ieri e oggi e non ci puoi credere, invece sono state scritte nel 1605. Questa è la componente a cui non potevi esimerti.
Okay, certo.
Io che porto dentro, ragazzi, davvero credo tanta esperienza della vita, di quello che la vita mi ha posto ai piedi, non lo so. Tu ti dici, ma che cos'è? Chi sono i Don Chisciotte? Dove sono? Ci sono.
Ecco, perché tante volte ti viene detto, vero? Dici, ma non voglio fare il Don Chisciotte.
Così,
perché diciamo.
Invece è bellissima questa parola, l'utopia.
Ecco,
con lui che si dà dritto come volo di freccia fino alla sua perdizione per un ideale, che è quello non di potere, non di denaro, non di immolarsi sotto qualsiasi situazione storica, politica, eccetera, ma per sistemare il mondo. Io mi investo di un'armatura, dopo i 50 anni monto su ronzinante, prendo uno scudiero e devolvo tutte le mie doti ad Dulcinea per l'amore, per che cosa? Per migliorare il mondo, per lasciare ai posteri un mondo migliore. Allora, beh, ma quanti Don Chisciotte ci sono? Sì. Eglantyne Jebb, che ha inventato Save the Children, Ilaria Cucchi, ma Nelson Mandela, ma Greta Thunberg, ma al di là di questi famosi, ragazzi, ce ne sono tanti anche che nel proprio quotidiano sono dei Don Chisciotte, ligi al proprio dovere, prendono magari 1.300 euro al mese e fanno gli insegnanti. Per migliorare il futuro di certi bambini.
Vero,
ma porca miseria.
È vero.
Allora noi non la prendiamo mai in considerazione perché è una cosa che viene scontata, eccetera, ma non è così scontata. Uno che si dedica, per esempio, veramente all'educazione di un ragazzino di 10-12 anni, che sarà poi il futuro del nostro mondo.
Sì.
E in barba a tutto, magari anche insomma, dai, le vicissitudini che ci sono nei confronti dell'insegnamento, della scuola pubblica e quant'altro, non mollano perché hanno questa etica dentro, quasi come se avessero fatto un giuramento di ipocrite con i medici per migliorare il futuro dei ragazzi. Porca miseria! Adesso faccio l'esempio, ma ce ne possono tantissimi casi.
Sì,
sono andato tra poco fa, sono reduce, sono stato a Lesbo per vedere questa situazione dei rifugiati di guerra, eccetera. Ci sono dei ragazzi come te, Luca, come te, Max, davvero laureati di Genova, laureati di Roma, laureati in medicina o più, che sono giù. Sapete quello che percepiscono, perché medici puoi capire, non c'è Pasqua, non c'è Epifania, non c'è Natale, per migliorare la situazione di certe persone sventurate che sono radici e rifugiati di guerra. Per loro, punto.
È vero.
Non per migliorare, non per arricchirsi, non per diventare... Zero.
È vero.
No, per arricchirsi allora, come questo, animo, perché poi tante volte animo, questo è fondamentale, Alessio, è vero.
Sì, però a volte, Max, questa situazione, ti posso garantire che là potresti parlare a meno, perché senti di tanta di quella sofferenza che fa talmente male, che non so se è un arricchimento, è una piaga mostruosa che ti porti appresso, è uno shock a volte.
Certo.
Non è l'arricchimento, può essere un'altra cosa. Quindi loro si mettono sulle spalle questa situazione, di questo fardello, e pur di andare avanti con la loro etica, perché hanno deciso di fare quel lavoro e lo portano fino in fondo e non mollano nei momenti di difficoltà spaventosa senza un governo che aiuta. Allora, tutta questa situazione, potremmo stare qui a parlarne per delle ore, ragazzi.
Beh, ma stiamo Alessio Boni con noi, non lo lasciamo più andare via. No, aspetta un po'.
No, però per dirti che mai come in questo momento storico, credo ci sia bisogno di un Chisciotte.
C'è
e quindi
bisogno.
Lui che è Cervantes, che è un genio, che ha scritto questa cosa accanto allora, ma perché no? È proprio il momento adesso. Io credo che mai come adesso c'è bisogno di poesia, di ragionamento della massa. Se tu prendi la gente e li fai ragionare, ci stanno, Luca.
Ma certo,
ci stanno, vero, vengono con te, hanno voglia di ragionare e ti sentono e ti seguono. Ma io me ne rendo conto, anche se leggi delle poesie difficili, me le spieghi, ma ci sono.
Ci sono.
Forse c'è bisogno di un linguaggio, però, che arrivi un po' a, diciamo,
all'umano, all'essere
umano, a contrattare di quello della paura.
All'umanesimo,
vero?
Veramente all'uomo e a sentirsi non al commercio, non al potere, non al mercato, non alla sete di potere, perché quella cosa lì veramente onnubila tutto quanto, ma riascoltarsi, risentirsi. Intanto l'essere umano è un animale sociale, ha bisogno dell'altro, altrimenti non ha conferma. Diceva lo stesso Freud, il superio, se no non esiste, c'è solo l'essere io. No, ha bisogno della coscienza di chi gli circonda, eccetera. Quindi c'è basta. Siamo davanti a questi computer, queste cose, poi non hai la relazione, non sai cosa c'è accanto a te, non sai cosa succede in Siria, ad Aleppo, che con 2 ore sei là in aereo, e ce ne freghiamo. Allora, bisogna cominciare a pensarci, perché davvero fa parte di noi, non è una roba stupida, è una cosa che veramente prima o poi, come dice Greta Thunberg, stiamo segando il ramo su cui siamo seduti.
Infatti,
è stupido.
Nonostante
come gli
sia
stupidi,
tanto
non i folli, ma gli stupidi.
E questo mi dà molto fastidio, mi dispiace, perché c'è tanta ignoranza che dilaga e bisogna far arrivare i messaggi positivi, messaggi intelligenti,
e
far capire, perché la gente ha bisogno a volte di capire.
Ma anche di essere, secondo me, rapita.
Sì.
Comunque da una figura evocativa. Infatti, guarda Alessio, io immaginavo... perché vi ho visti nelle fotografie e tutto quanto, ma siete così evocativi.
Davvero.
Tu e Serra, veramente.
Serra,
veramente.
Un Sancho Pop meraviglioso.
Incredibile.
La testimonianza che una donna può fare i lavori degli uomini e un'immigrata si può integrare benissimo. Quindi.
Assolutamente. Questa
è un'altra stoccata. per chi non crede in questo... in questo mondo né di donne né di immigrati. Cioè,
è vero.
Che mi sembra di tornare agli anni 40.
Purtroppo, sì. E infatti dicevo che siete così evocativi, che rapite le persone, rapite il cuore. L'occhio va a finire su di voi e quindi ci sono poi le orecchie e il cuore che si aprono per ascoltarvi. E questo mi piace molto.
No, è vero.
E noi vi aspettiamo per fare una sorta di terapia di gruppo insieme.
Sì, ce n'è bisogno. E poi il teatro aiuta. Aiuta tanto.
Dovrebbe essere la funzione del teatro.
È vero.
Quando succede questo, Max, è finito.
Sì.
No, poi io aspetto tutti quanti e speriamo che vada così, perché è quello a cui tengo.
Ma Alessio, sicuramente andrà così. Poi la cornice del grande teatro Manzoni di Milano, dottor Arnone, sceglie degli spettacoli fantastici.
Sì, Alessandro, Alessandro è una persona... venuto a Verona l'anno scorso, vero, l'ha preso subito, è impazzito per questo spettacolo, mi è piaciuto in modo particolare.
Senti, però io ti lancio un messaggio, ti aspettiamo poi a Torino, magari la prossima stagione. Noi lavoriamo con Mesturino, con la famiglia Mesturino per portarti all'Alfieri.
Vengo lì in sede da voi.
Grazie. Ti aspettiamo a
le
braccia
porte sono sempre
veramente
aperte per parlare di tutto questo.
Sì, e poi parlare
siete
con...
gentilissimi.
No, davvero, Alessio.
Grazie. Buon lavoro.
Grazie
e,
di cuore.
A fra poco.
Dal 27 febbraio al 15 marzo. Don Chisciotte. Grazie di cuore ad Alessio Boni di essere stato
grazie
con noi. Ti lasciamo con una bella canzone che ha vinto il Festival di Sanremo.
Beh, certo, con Diodato fai rumore.
Grande Diodato. Ciao Alessio.
Ciao.
Se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima, forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto ho fugato torno sempre a te, che fai rumore qui, e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio. Senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare, ma
Poltronissima.
su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
Eccoci in studio, eccoci. Sempre poltronissima, eccoci. Con Luca e Max per quest'ultimo blocco insieme. Voltiamo di nuovo pagina, adesso vogliamo a Milano perché c'è una prima nazionale fantastica dal 5 all'8 marzo, uno spettacolo allo Spazio Tertulliano di Milano, Un altro come me. Devo dire, uno spettacolo con Alessandro Negri, scritto e diretto da Daniela Quarta. E Daniela Quarta è linea con noi. Ciao Daniela, benvenuta a poltronissima.
È qui. E sono io, ecco. Buonasera.
Ciao Dani.
Che buonasera. Piacere averti qua.
Che piacere.
Piacere mio, grazie per questo incontro telefonico, ma vivace.
Un grande piacere.
Grazie. È un grande piacere.
Allora, io partirei da una frase, Daniela.
Bravo, Luca.
Che è questo: se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro come me.
Eh già.
No, perché allora, mi emoziona questa frase,
sì,
volevo farla arrivare in un
perché riguarda tantissime cose.
Riguarda molte cose. Allora, la prima, cominciamo subito dicendo che vorrei tanto dirvi che questa frase è mia,
ecco.
Ma in realtà non lo è, nel senso che carino, è stata la frase da cui tutto si è tutto ispirato, il desiderio, il testo e lo spettacolo che ancora è in prova. È una frase di Rino Gaetano,
grande, adoriamo.
E quindi diciamo che volendo parlare di qualcuno che ancora non c'è o che non c'è più, e come mio e nostro uso sempre utilizzare la musica come compagna di lavoro, sia per aprire il cuore e la mente, sia proprio anche per il montaggio dei lavori come lo spettacolo che andremo a debuttare, a questo giro è arrivato Rino a far partire, a schiacciare dei bottoni, del processo creativo. Quindi grazie per essere partiti proprio da questa frase.
No, perché insomma, come radio e tutto, è vero che si promuove il teatro, ma insomma lo sapevo, mi piaceva partire da lì, che è stato insomma l'input. Però questa è una storia, una storia toccante, commovente, che fa riflettere. E vorrei che tu ci raccontassi com'è nata l'esigenza di raccontare un tema,
un tema
delicato,
così delicato.
Delicato, sì. Intanto lo diciamo il tema,
ecco.
Così
io magari... infatti, ma mi piaceva un po' creare anche quella, giustamente, però poi comunque... apri, vai adesso.
Apro, cercherò di essere anch'io delicata e misteriosa, anche se non è la mia caratteristica principale, ma ci provo ad essere un po' irraggiungibile. Quindi, da come è partito? Io credo in generale l'arte, così come la fruisco anche da spettatrice, da curiosa, non abbia da dar risposte, abbia da lasciare aperte domande, perché sono poi le risposte che mettiamo noi come spettatori ad uno spettacolo teatrale, fruitori di una bella canzone, lettori di una poesia o di una novella. Quindi si parte sempre da una domanda. Anch'io nel mio mondo, che è quello del teatro, che è una delle forme di espressione artistica, parto da delle domande e da dei desideri un po' inespressi. Quindi in questo caso la domanda è partita sia da alcune esperienze personali mie, di persone a me vicine, perché insomma la vita e il teatro sono come dire conseguenziali attive come circostanze, e anche dalla grande domanda che è: cosa c'è oltre a ciò che si vede, si sa, si sente? Quindi in una situazione come quella che noi raccontiamo nella nostra storia, nel nostro spettacolo, è quasi sempre la voce femminile quella a cui si basa. Dico quasi, ma potrei dire sempre. La domanda che abbiamo aperto è: ma dall'altra parte, trattandosi di un evento che comprende la donna, ma non solo, il suo compagno o la persona che con lei si approccia ad un evento, cosa c'è dall'altra parte? A queste persone a cui non viene mai chiesto nulla, E sì, questa è stata la domanda di partenza, ecco, il desiderio di andare a mettere una luce dove normalmente non c'è, e di luce è anche difficile parlare, no?
Sì. Beh, sì, certo.
In questa circostanza, ma la visibilità, a me piace proprio dire, poi vi rilascio la parola, che il grande tema di questo lavoro vuole essere il diritto all'emotività.
Ok, ecco, okay. No? Bello, ecco, anche questo. Visto che parliamo tanto di diritti, diritto all'emotività è importante.
Infatti,
è molto
anche
importante.
Perché, Luca, bisogna dirlo qual è il tema adesso.
Sì, sì, diciamo,
il tema è l'aborto spontaneo sì, in cui dicevi, esatto, proprio il punto di vista è quello della donna, fondamentalmente, sì, sì, in una... è la, diciamo, la protagonista, purtroppo, di questo evento. Però,
esatto,
tu hai voluto dare
però
voce,
racconta, esatto,
invece
attraverso,
a un uomo,
è questo,
quindi questa
punto
visuale
di vista maschile.
Sì, 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 è un po' tutto al contrario, infatti,
sì, sì.
Mi emoziona anche parlare.
Lo sento, perché... ma lasciamole andare queste emozioni, perché ai radioascoltatori di Poltronissima piace, perché,
sì,
è
perché
bello,
pensano,
bello,
con
bello,
queste emozioni riescono a,
sì,
pensare, a,
sì,
farsi,
sì,
le domande,
beh,
ancora,
sì,
prima di venire a teatro.
Sì. Speriamo, speriamo. Sì, mi emoziona perché siamo in un'epoca che comunque dura da qualche millennio, ma diciamo in un'epoca,
sì,
in cui, no, la figura della donna, io sono prima una donna portatrice sana di femminilità,
certo,
quindi, no, sì, abbiamo veramente tante suggestioni e riflessioni da mettere in atto,
sì,
quindi lungi da me o da noi il desiderio di togliere il fuoco della situazione come,
certo,
quella dell'aborto spontaneo,
certo,
che io ricordo in scala più larga europea o mondiale colpisce tra il 15 e il 30%
certo,
delle donne,
non
quindi
è, poco,
è un evento,
poco,
ecco, in Italia siamo,
sì,
al 18%,
sì, non è poco,
che insomma,
bimbi non nati e di gravidanze interrotte tra la 12esima e la 14esima settimana di gestazione,
sì,
che è l'ambito di cui ci occupiamo nello specifico nella nostra storia. Quindi lungi da me togliere la forza, l'irruenza,
sì,
la prepotenza di questo evento traumatico, tragico,
certo,
e luttuoso, dalla donna, perché ci mancherebbe, ma proprio perché ci chiediamo continuamente come valorizzare, dare spazio, proteggere, avanzare la figura femminile, e
sì,
purtroppo ce n'è ancora di bisogno, e quindi siamo qui a parlarne.
Lo sappiamo anche noi.
Dall'altra
uomini.
Parte, è così, dall'altra parte, è un figlio tendenzialmente, nelle migliori delle ipotesi, lo si desidera in due,
sì,
che poi lo si cerca,
certo,
non lo senti, ma
certo,
c'è un momento in cui,
certo,
si è in due.
Sì.
Questo due può essere poi il più ampio e colorato, ma
certo,
è,
però
in
due.
Tendenzialmente in due, ok? Quindi nel momento in cui il l'atto viene a mancare, l'atto di desiderio di genitorialità,
sì,
viene a mancare, in due si perde qualcosa.
Certo.
E le statistiche e tutto ciò che ho raccolto come materiale per poi andare,
sì,
a scrivere il testo, ci parlano davvero di una assenza totale di attenzione rispetto alla perdita che subisce anche, appunto, l'uomo,
sì,
che,
sì,
per una volta invece noi vorremmo chiedergli come stai,
sì,
tu come stai,
accogliere anche lui,
molto bello, la tua delicatezza, la tua sensibilità, forse anche un po' il tuo processo formativo che ti ha spinto,
secondo me, sì,
perché insomma tu lo possiamo dire, sei laureata in pedagogia, poi hai questa specializzazione,
sì,
in counseling, che,
esatto,
secondo me questa capacità di ascoltare, di creare,
sì,
anche questa
empatia
verso l'altro, no? Sì, sì, dai, si,
guarda,
sente, si sente,
sì,
dai, noi ci conosciamo,
sì,
oggi,
ragazzi,
per la prima,
diciamo,
volta,
io...
ma si sente, dai, si sente.
Guarda, vi ringrazio, lo,
dai,
spero, sicuramente l'ambito delle relazioni aperte, quindi appunto in ascolto, in empatia,
sì,
è quello cui io do più importanza,
cioè, certo,
ho la fortuna di fare un mestiere che mi permette, sia come... anche come formatrice,
sì,
nel teatro, e poi,
sì,
come regista, come drammaturga, di empatizzare con e per tutto, e ci provo. Il mio tentativo è quello, sicuramente, l'ascolto e lo stato dell'altro, perché,
infatti,
magari se qualcuno può capirmi, forse è un altro come me, no? Cioè,
brava,
certo.
Quindi se io non l'ascolto, questo altro, neanche mai... ci parleremo veramente. Quindi...
Sì, tra l'altro, sì,
però mi è,
vai, vai, Mazzone,
è bello,
vai,
infatti,
perché c'è tanto da dire,
tanto,
con lei,
insomma,
c'è tanto di cui parlare. Sì.
No, mi piace che questo ascolto, poi, soprattutto anche in questo pezzo teatrale, si traduca in dare la possibilità di farsi domande. Di far fare domande alla persona che comunque stai ascoltando, sì, non dare risposte, non dare soluzioni,
esatto,
ma
esatto,
digli fatti quella domanda, perché è lì che è il tuo,
senza
salto, è il tuo salto veramente, sì, di qualità.
Sì, l'introspezione, la consapevolezza, il tentativo, perché poi siamo tutti
certo, avessimo la ricetta saremmo tutti benissimo, non verrebbero da te, non saremmo tutti, no,
almeno
certo,
non è così,
esatto,
però
tentativi più onesti possibili, sì, esatto, tentativi, perché se raccontiamo delle storie e già ci piace autocompiacerci e sappiamo che iniziano, si svolgono, finiscono,
ah, sì,
con un lieto fine o meno, però sono già tutte lì impacchettate, tu ti alzi dalla poltrona o poltronissima,
è giusto,
e te ne esci, vai a berti, no, vai a cenare, torni a casa e non ti è,
sì,
accaduto nulla. Io invece,
infatti,
dico, l'arte deve farci accadere qualcosa.
Brava,
anche
bene,
magari di non totalmente piacevole al momento, no? Magari sono domande che tu non troppo
vorresti fare.
Già,
già.
No,
invece assumiamoci noi questa responsabilità, e io dico diritto all'emotività, quindi sì, noi partiamo raccontando di questo evento dell'aborto spontaneo, di come impatta su questo giovane uomo,
sì,
che
sì,
si era già,
sì,
proiettato,
sì,
no? Alla,
sì,
sua genitorialità,
certo,
e allo svolgersi,
certo,
di un amore che, come dico anche nelle note di regia, si evoca questa donna che in realtà non si vede mai,
che non si vede
ma
mai,
la,
certo,
vedi proprio negli occhi di questo giovane uomo, perché è un amore già concreto, pieno di ricordi, pieno di spinte in avanti, e quello, la proiezione che svanisce poi nella sua possibile concreta realizzazione,
sì,
che cosa lascia? Che cosa lascia? Perché questi padri sospesi, no? Perché non possono dire sì, lei sta malissimo, non ne possiamo ancora parlare, ci stiamo facendo aiutare, o quello che ognuno decide di fare, e io devo stare per forza benissimo, come va? No, io guarda, vado al lavoro, sto da Dio, no, tutto bene,
tutto
insomma, una cosa
succede,
che
bene,
succede.
Certo.
No, dimmi, no, dove sono le tue lacrime,
no,
dove
no,
sono i tuoi desideri mancati? Dov'è magari quel senso di inadeguatezza nel poter,
sì,
aiutare lei,
sì,
e non avere lo strumento, perché,
brava,
anche tu sei nel tuo buio, nel tuo dolore. Quindi il diritto all'emotività, so che sono ripetitiva, l'ho detto già 3 volte.
No, però
è importante ridirlo.
È importante, Daniela.
Sì, 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 soprattutto nel mondo maschile, perché ancora,
sì, ma poi non,
il tabù,
sì,
è gigantesco.
Ma non, cioè, le lacrime non ti fanno sentire meno uomo, anzi, sei un essere,
no,
umano,
infatti,
lasciamoci andare.
Soprattutto se quelle lacrime derivano,
sì,
da una domanda, da emozioni,
sì,
vere.
Sì,
sì.
Esatto,
ragazzi,
esatto,
che dire, sai che siamo, Daniela, stiamo arrivando alla fine di
stiamo
questa puntata che ci ha regalato grandi emozioni.
Moltissime.
Voglio ricordarvi questo grande spettacolo, Un altro come me,
sì,
e un
allo spazio
grande.
Tertulliano,
sì,
di Milano,
sì,
dal,
sì,
5,
sì,
all'8,
sì,
marzo.
Grande produzione di,
esatto,
Banda Chapeau, da un abbraccio anche a questa realtà fantastica. Magari,
sì,
ci viene a trovare un'altra volta, ne parliamo. Parliamo anche di Ciao La Ponlus, che insomma questa associazione
ecco, sì,
è, ecco, dillo, vero,
grazie,
perché è bella questa cosa,
sì,
anche,
sì, sì,
dillo ancora,
dillo ancora.
Sì, saluto un attimo,
sì,
volevo,
sì,
ringraziare,
sì,
moltissimo Claudia Ravaldi, che,
sì,
è la presidente,
sì,
di Ciao La Ponlus,
sì,
la più,
sì,
grande associazione, sì, in Italia,
sì,
che si occupa proprio della,
sì,
morte perinatale,
sì,
e del sostegno alle famiglie e alle persone coinvolte. Loro fanno parte di questo progetto, condividono anche il testo con noi,
sì,
verranno a trovarci in prova venerdì 28, quindi a pochi,
bellissimo,
giorni dal debutto,
certo,
quindi,
certo,
ci tengo anche,
no,
a chiedere di sostenere loro, perché fanno un lavoro straordinario.
Sì,
e
bello.
Finisco dicendo, insomma, tanto di cappello a chi fa la radio e il teatro.
Grazie,
grazie
a voi che fate delle bellissime,
infatti,
produzioni da poter promuovere, perché,
infatti,
questo è importante.
Grazie,
date,
grazie,
queste bellissime,
grazie,
occasioni
oggi,
alle persone.
Oggi, guarda, Daniela, grazie di cuore di essere stata con
grazie,
noi. Con te concludiamo la puntata, è stata una puntata ricchissima. Salutiamo i nostri ospiti che sono intervenuti oggi, Maxone.
Certo, Luca. Salutiamo Max Paiella con il Boom, Giulio Bellotto e Alice Guarente con Girotondo, Alessio Boni con Don Chisciotte e la nostra Daniela Quarta, che è ancora con noi, con un altro come me.
Sì, è bellissimo. Grazie,
grazie ancora e buonasera a
grazie,
tutti.
Grazie,
e
grazie.
Buon
grazie,
grazie,
grazie
a tutti i nostri
radioascoltatori. Grazie Daniela, grazie ai nostri radioascoltatori, grazie al nostro Francesco.
Grazie,
che
Francesco.
Ci ha portato anche alla fine di questa puntata. Un abbraccio grandissimo a tutti gli amici di Radio Sonata e di Radio Onde Quadre. L'appuntamento con Poltronissima per venerdì.
Venerdì.
Sempre alle 19.
Sempre precisi.
Mi raccomando, buona settimana a tutti, ma non dimenticate mai Poltronissima.
La buona abitudine di andare a teatro,
ma non
solo.
Buona serata a tutti.
Buona serata
ciao,
a tutti.
Ciao, ciao Dani, ciao a tutti.
Poltronissima, la buona abitudine di andare a teatro.